Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Coloro che causano o permettono lo scarto degli altri, rifugiati, bambini abusati o schiavizzati, poveri che muoiono per la strada quando fa freddo, diventano essi stessi come macchine senza anima, accettando implicitamente il principio che anche loro, prima o poi, verranno scartati. È un boomerang questo, ma è la verità. Prima o poi loro verranno scartati. Quando non saranno più utili a una società che ha messo al centro il dio denaro.
Ciao a tutti cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli le parole di oggi. E le parole del Papa che avete appena ascoltato sono tratte dal discorso rivolto alla delegazione della Global Foundation pronunciato il 14 gennaio, sabato 14 gennaio. E coloro che causano o permettono lo scarto degli altri, rifugiati, bambini, abusati, schiavizzati, poveri che muoiono per strada quando fa freddo, diventano essi stessi come macchine senza anima. Io oggi parto proprio della parola anima.
Tutte le volte che parlo di te mi manca il fiato e non so cos'è. E a volte credo di star bene pensando a quello che mi conviene. Dimentico il mondo che respira quando mi sei vicino. Tutte le volte che parlo di te un nodo in gola, io so cos'è. È questa maledetta suggestione che ci fa cambiare umore, ci maltratta come un cane per farci amare. Anima, in questa vita c'è bisogno di più anima per sopportare quello che c'è intorno all'anima che io ho lasciato fra le tue mani per non avere tutti i giorni uguali. Che a volte ti fa ragionare, anche se hai voglia di lasciarti andare.
Macchine senza anima, dunque, nella espressione del Papa, quelli che scartano gli altri, che siano bambini, che siano rifugiati, poveri, che muoiono per strada a causa del freddo. Che scartano gli altri in quanto li ritengono inutili.
Nel 1991 San Giovanni Paolo II, di fronte al crollo di sistemi politici oppressivi e alla progressiva integrazione dei mercati, che ormai chiamiamo abitualmente globalizzazione, avvertiva il rischio che si diffondesse ovunque l'ideologia capitalistica. Il mio predecessore, domandandosi se un tale sistema economico, fosse il modello da proporre a coloro che cercavano la via del vero progresso economico e sociale, giunse a una risposta nettamente negativa.
Un modello di sviluppo dunque senza anima, quello che ha contrassegnato, anzi sta ancora contrassegnando, buona parte dello stile di vita nel nostro mondo cosiddetto civilizzato, al punto da suggerirci a volte che i modelli primitivi siano indubbiamente più vicini ai bisogni spirituali dell'umanità, all'autenticità, al rispetto dell'essere umano, anche se questi modelli sono più indietro sul piano della progresso, della tecnologia, diciamo così. Dunque, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, anima, fogli di vocabolario, anima dal greco anemos, vento. E non sapendo bene come definirla, come circoscrivere quella parte di noi che pensa, giudica, sceglie, offre, prega, insomma non si limita al calcolo, ma va oltre, gli antichi pensarono all'immaterialità appunto del soffio divino, del vento. Vento? Sentite che bella questa canzone dei Tiro Mancino, Imparare dal vento.
Vorrei imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, dalla corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare e venire, ricominciare a fluire. Passa veloce e io mi fermo a pensare a tutti quelli che partono, scappano o sono sospesi per giorni, mesi, anni, in cui ti senti come uno che si è perso tra obiettivi ogni volta più grandi. Succede perché in un istante tutto il resto diventa invisibile, privo di senso e irraggiungibile per me. Succede perché fingo che va sempre tutto bene. Penso in fondo.
Pagine, fogli, parole. Oggi ci guida la parola anima, che deriva direttamente da un'altra parola greca, vento, anemos. Lo sviluppo deve comprendere una crescita spirituale oltre che materiale, perché la persona umana è una unità di anima e corpo. L'essere umano si sviluppa quando cresce nello spirito, quando la sua anima conosce se stessa. Questo è uno dei paragrafi conclusivi dell'enciclica di Benedetto XVI Caritas in Veritate. Stiamo divagando oggi su anima. La parola l'ho presa dal discorso che Papa Francesco ha pronunciato sabato alla delegazione della Global Foundation. Le persone che scartano gli altri diventano essi stessi macchine senza anima. È l'anima a muovere le progettualità più belle, a riempire di significato i gesti e gli sguardi quotidiani. Come guardiamo gli altri? Gli altri sono sempre brutti, sporchi e cattivi? Li guardiamo con diffidenza, con repulsione, con superiorità? Si pone da anni questa domanda in un certo modo e si impegna perché il nostro sguardo sia verso tutti uno sguardo pieno di anima. La giornalista del giornale Radio Rai, Diana Alessandrini, titolare di Fidia Art Foundation, un'organizzazione molto attenta a certe forme d'arte, tra un attimo mi spiegherò meglio, che è anche una critica, Diana, e una appassionata d'arte, al lavoro da diversi mesi a un progetto veramente intriso di anima. Magnifica Inclusione si svolgerà in aprile a Piazza Città di Lombardia a Milano. Siamo nel nuovo complesso unitario di edifici in vetrocemento, il grattacielo di oltre 150 metri, dove ha sede la giunta regionale appunto della Lombardia. Magnifica Inclusione sarà un'opera d'arte collettiva in cui le opere di artisti cosiddetti disabili, con varie disabilità, interagiranno con i visitatori, con opere d'arte di artisti non disabili, insomma anime che si incontrano. Vi presento Diana Alessandrini.
Open Borders, Open Minds, Magnifica Inclusione è un progetto nato l'anno scorso e che ha avuto già a Roma un grande successo. Ora lo portiamo a Milano ad aprile. Prevediamo dopo Milano altre tappe. Perché? Perché appunto Open Borders, quindi senza confini, arte in qualche modo migrante, cultura migrante, solidarietà, socialità e quindi andare oltre tutte le barriere in giro, portando questo messaggio del quale siamo estremamente convinti e che crediamo possa essere virale in modo positivo, e cioè che la vita quotidiana con l'arte, nel segno dell'arte, nel segno dell'inclusione, è qualcosa che arricchisce tutti noi, ci fa volare alto, ci rende più sereni e più liberi tutti, che nel particolar caso questo di questa mostra i non vedenti possono insegnarci qualcosa di veramente prezioso, e cioè vedere oltre le barriere, vedere oltre la vista, vedere con le mani, vedere dentro di noi le nostre risorse. Ci possono insegnare a non avere paura, loro che con la paura e con la difficoltà hanno dovuto misurarsi e imparare a vivere. E dunque le altre, gli altri appuntamenti, ad esempio ad Amatrice, saranno proprio in questo segno, e cioè portare i non vedenti, gli artisti non vedenti ad Amatrice, fare con i bambini dei laboratori per insegnare loro a non attirare fuori la paura del terremoto attraverso, per esempio, la modellazione della creta, dell'argilla, realizzando delle opere d'arte che poi esporremo in coincidenza con un anno dal terremoto devastante del 24 agosto, esporremo appunto nella piazza della scuola ricostruita a tempo di record dalla provincia autonoma di Trento.
È proprio ancora necessario, dopo che quotidianamente sperimentiamo il confronto con situazioni drammatiche di cosiddetta diversità, è così ancora necessario ribadire che la diversità è una ricchezza? Non svela questa sottolineatura la tentazione di pensare il contrario ancora?
Io credo che serva sempre per le nuove generazioni, altrimenti rischiamo di dimenticarlo. E dunque, ad esempio, mia figlia è parte di questo nello spirito, cioè nella necessità già a 4 anni e mezzo di essere parte e di imparare che il contatto con i non vedenti è appunto un arricchimento.
Perché rischiamo di dimenticarlo però?
Perché purtroppo siamo estremamente presi da noi stessi, dalla difficoltà di gestione quotidiana e da un purtroppo atteggiamento della società sempre estremamente, distratto. Quantomeno distratto. Allora io credo che ribadirlo una volta di più non sia una sottolineatura che diventa una stonatura. Credo che il linguaggio dell'arte in questo riesca a trasportare tutto e a far volare tutto. Come dice mia figlia, mamma crede nell'arte.
Grazie a Diana Alessandrini, giornalista, esperta d'arte, sognatrice d'arte, ideatrice di Magnifica Inclusione, in programma a Milano il 7, 8, 9 aprile prossimi. Un progetto pieno di anima.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludovic Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
A
parole.
Pagine, fogli, parole, anima, qui a 105 Radio Vaticana Italia. E ho tratto questa parola dal discorso di Papa Francesco rivolto sabato scorso alla delegazione della Global Foundation, una società materialmente sviluppata ma disattenta ai bisogni delle persone più fragili, tendente a scartare ciò che non serve, i vecchi, i bambini, i disabili, appunto, gli immigrati, i senza tetto, diventa opprimente per l'anima, non è di per sé orientata all'autentico sviluppo. Anima, animali. Perché diciamo animale? Perché dotato di anima, nel senso di movimento. Oggi è la festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali. E allora vi racconto la storia di un animale, di un gattino. Ne è autrice Daniela Sterlini. In un piccolo paese ai piedi di un bellissimo monte di nome Pizzo di Sevo viveva una famiglia di gatti. La mamma e i suoi quattro cuccioli avevano il pelo lungo, morbido e di colore bianco e grigio. La loro casa era la strada e la notte dormivano nei vecchi pagliai, mangiavano spaghetti scotti offerti loro da una vecchietta oppure rovistavano nei cassonetti in cerca di avanzi. Un pomeriggio di una calda estate di tanti anni fa, per uno di loro le cose cambiarono. Come sempre i gatti andarono nel giardino di una villetta dove la padrona faceva trovare loro dei piattini con cose buone da mangiare. Il più curioso di tutti fu preso però da due affettuose mani e portato via dalla sua famigliola. Una ragazzina agitata lo trasportò chiuso in una scatola per scarpe per l'intero paese prima di consegnarlo tra le mani della sua mamma. La tristezza e la paura per il gattino svanirono dopo qualche ora, quando si rese conto che aveva una ciotola con buon latte e croccantini, una lettiera sempre pulita, collocata in un piccolo e confortevole bagno che sarebbe diventato la sua tana. A lui, che avrà avuto appena 2 mesi, fu dato il nome di Rocco. La famiglia che lo aveva adottato era formata da 3 persone, una mamma umana, emozionata e contenta, artefice di questa adozione, un papà per niente convinto invece, e una per lui sorellina, piena di vita, di amici e di voglia di ballare. Iniziò per Rocco una nuova vita con questa famigliola, niente di più bello. Saziato, spazzolato, profumato, coccolato e soprattutto salvato dalla brutta fine che fecero i suoi fratelli che con la loro mamma animale non riuscirono a sopravvivere nel paese a un inverno freddo e nevoso. Lui, il prescelto, grazie alla curiosità che lo aveva spinto ad uscire allo scoperto per vedere chi cercava di afferrarlo, cominciò una vita agiata, che lo portò dalla montagna alla campagna, poi alla città, con qualche escursione al mare, sempre con la sua famigliola umana adottiva e sempre con lunghi viaggi di ritorno al paese nella casa dove aveva la sua tana e dove poteva dormire in tranquillità. Passarono i giorni, i mesi, gli anni velocemente e Rocco partecipò agli eventi della sua famiglia umana, alla quale si affezionava ogni giorno di più. Il suo papà umano, con il passare del tempo, lo amò come un figlio. Come diceva la mamma umana, era il loro figlio maschio. La sorellina, come tante sorelline, era gelosa delle attenzioni che lui riceveva. Si facevano i dispetti, ma giocavano anche e parlavano. Durante i primi caldi estivi, lui e la sua mamma umana si trasferivano al paese dove rimanevano fino ai primi freschi giorni autunnali. Tante estati passarono così, 11. Nell'ultima successe qualcosa di veramente inspiegabile per lui. Quella notte qualcosa di spaventoso agitò la sua tana, gli fece girare la testa perché tutto balzava e girava fino a quando un grande fracasso lo costrinse a nascondersi dietro la colonna del lavandino. Un tempo lunghissimo che gli scosse la vita. Dopo questo minuto si susseguirono tanti altri minuti fatti di grida, crolli, rumori di trattori, di ruspe, un caos, più caos di quello di città. Nessuno lo cercava. Tutti quelli che lo conoscevano pensavano fosse morto in seguito al terremoto che la notte del 24 agosto del 2016 distrusse Amatrice e tante delle sue frazioni. Lui nella sua tana, nel paesino Rio, nel secondo piano di una casa sbriciolata da quella forza naturale e mortale. Ma invece era vivo e lottava per non morire. Abbandonato a se stesso, beveva l'acqua del water e mangiava i croccantini buttati fuori dalla ciotola e sparsi nella sua tana che aveva resistito alle tante scosse. Ogni giorno era sempre più debole e piano piano la paura lasciò spazio allo sgomento. Rocco si chiedeva: possibile che nessuno della mia famiglia mi viene a prendere? Alcune volte aveva sentito le loro voci, ma non sapeva più se era sogno o realtà. Lui non sapeva che a causa di quel terremoto la sua mamma umana versava in gravissime condizioni in un ospedale lontano da lui. Lei in cuor suo immaginava il suo figlio maschio, vivo, che vagava per il paese impaurito e affamato e che a ogni scossa scappava verso un punto indefinito. Chiunque ha vissuto un terremoto sa che non si è più se stessi e che rimane dentro un senso misto di ansia e paura, un tremolio del corpo e dell'anima. Rocco dove era in realtà? Era chiuso nella sua tana, l'unico posto che si era salvato dal crollo della casa. Era sempre più debole, i suoi 11 anni, l'ultimo dei quali non in ottima salute, si facevano sentire. La forza, l'entusiasmo, la tenacia lo stavano abbandonando. Fino a quando una mattina tutto cambiò, come tante altre volte nella sua vita. Dopo ben 32 giorni, chiuso nella sua tana, si spalancò la finestra e lui, senza pensarci un secondo, saltò giù e si infilò sotto un'automobile. Lo spavento gli fece battere il cuore così forte da coprire le voci dei suoi cari e dei vigili del fuoco che lo stavano chiamando stupefatti e felici. Stavano per finire di distruggere la sua tana, ma un ultimo scrupolo aveva impedito loro di farlo, per fortuna. Tanti abbracci, in seguito tante lacrime di gioia, anche dalla mamma umana, che dalla terapia intensiva lo chiamava attraverso il cellulare. E le foto con i suoi salvatori e con i medici della protezione animali per finire su tanti giornali e telegiornali. Rocco, salvato dalle macerie dopo 32 giorni, questo è il titolo. Ma a volte le storie non finiscono con il classico "e vissero felici e contenti". Ora Rocco è tornato dalla sua mamma animale e dai suoi fratelli. La famiglia è il nostro rifugio e non importa se piccola, animale o umana. La storia vera del gattino Rocco è stata raccontata dunque dalla sua mamma umana, Daniela Sterlini, che si sta riprendendo dalle ferite del terremoto. Potrete vedere la foto di Rocco recuperato dalle macerie sulla nostra pagina web, se riascolterete questa trasmissione sul sito www.radiovaticana.va, alla sezione 105, alla sezione programmi. Abbiamo dedicato questa pagina a tutti gli animali, piccole anime che ci fanno compagnia. Pagine, fogli, parole, oggi anima. L'anima degli animali, l'anima delle cose, l'anima umana, destinataria privilegiata delle attenzioni di tutti i credo del mondo. L'anima inventata, per così dire, dalla psicanalisi, l'anima castello interiore, secondo Teresa d'Avila, e l'anima evocata da Papa Francesco sabato scorso nel suo discorso alla delegazione della Global Foundation, quando ha parlato di macchine senza anima a proposito di quelle persone disumane che scartano gli altri, siano essi rifugiati, bambini abusati, vecchi, donne, categorie di persone che diventano inutili. Cari amici, per oggi ci salutiamo qui e vi lascio allora con un pensiero proprio di Teresa d'Avila, che ha definito l'anima il castello interiore e che a questo castello ha dedicato la sua massima riflessione. Il nostro intelletto, per acuto che sia, non arriverà mai a comprendere l'anima, come non potrà mai comprendere il Dio, alla cui immagine e somiglianza noi siamo stati creati. Se ciò è vero, e non se ne può dubitare, è inutile che ci stanchiamo nel voler comprendere la bellezza di questo castello. Tuttavia, per avere un'idea della sua eccellenza e dignità, basta pensare che Dio dice di averlo fatto a sua immagine, benché tra il castello e Dio vi sia sempre la differenza di creatore e creatura, essendo anche l'anima una creatura. Pagine, fogli, parole è in onda 2 volte la settimana, martedì e venerdì alle 7, alle 17:35. E vi ricordo che oltre che sul sito www.radiovaticana.va potete seguirci sui nostri social, Facebook e Twitter. Io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.